Questo è ora il racconto delle tribolazioni della terra prima del diluvio e di come il misterioso Galzu influenzò in segreto decisioni di vita e di morte. Nel 110° Shar nacque Zyusudra. Enlil era fortemente turbato dalle unioni degli Gigi con le figlie dei terrestri. Dal matrimonio di Marduk con una femmina terrestre, Enlil era profondamente turbato. Ai suoi occhi la missione degli Anunnaki sulla Terra era degenerata. Ai suoi occhi le masse di terrestri che urlavano a gran voce erano diventate un anatema. Le dichiarazioni dei terrestri sono diventate opprimenti. Le loro unioni mi tolgono il sonno, così disse Enlil agli altri capi. Ai tempi di Zyusudra, piaghe e pestilenze afflissero la terra. Dolori, vertigini, brividi, febbri colpivano i terrestri. Insegniamo ai terrestri a curarsi e che imparino a curarsi da soli, così disse Nimmak. Lo proibisco per decreto, così Enlil rispose alle sue suppliche. Nelle terre dove si erano moltiplicati, i terrestri non sgorgavano acque dalle fonti. La terra chiuse il suo grembo, la vegetazione non germogliava. Insegniamo ai terrestri come costruire laghi e canali, che dai mari possono trarre pesci e cibo, così disse Enki agli altri capi. Lo proibisco per decreto, così disse Enlil a Enki, che i terrestri periscano per fame e pestilenze. Per uno Shar, i terrestri mangiarono l'erba dei campi. Per il secondo Shar, per il terzo Shar, soffrirono per la vendetta di Enlil. A Shurubak, città di Zyusudra, la sofferenza stava diventando insopportabile. Zyusudra, portavoce dei terrestri, viaggiò fino a Eridu. Zyusudra giunse fino alla casa del dio Enki e lo supplicò. Lo supplicò di aiutarlo a salvare la sua gente. Enki era vincolato dai decreti di Enlil. In quei giorni gli Anunnaki erano preoccupati per la propria sopravvivenza. Anche le loro razioni si erano ridotte. Essi stessi erano colpiti dai mutamenti sulla terra. Le stagioni sulla terra, come già su Lakhmu, persero la regolarità. Per uno Shar, per due Shar da Nibiru, i circuiti celesti furono studiati. Da Nibiru furono osservate anomalie nei destini dei pianeti. Sul volto del Sole comparvero strane macchie scure, dal suo volto si sprigionavano fiammate. Anche Kishar si comportava in modo strano, la sua schiera aveva perso equilibrio, confusi erano i suoi circuiti. Il bracciale martellato era tirato e spinto da invisibili forze di attrazione della rete. Per ragioni misteriose, il Sole disturbava la sua stessa famiglia. I destini dei pianeti celesti vennero sopraffatti da fatti ripugnanti. Su Nibiru, i saggi lanciarono l'allarme. Nelle pubbliche piazze le folle si riunirono. Il creatore di tutte le cose sta facendo regredire i cieli ai giorni primordiali. In collera è il creatore di tutte le cose, così urlava la gente. Sulla terra le tribolazioni aumentavano, fame e carestia si intensificarono. Per tre Shar, per quattro Shar, vennero tenuti sotto osservazione gli strumenti di fronte alla Terra Bianca. Nergal e Ereshkigal registrarono uno strano rombare fra le nevi della Terra Bianca. La coltre di neve e ghiaccio che ricopre la Terra Bianca ha iniziato a scivolare, così riferirono dalla cima dell'Abzu. Nella Terra, al di là dei mari, Ninurta installò nel suo rifugio i suoi strumenti di predizione. Con gli strumenti, tremiti e scossoni notò nelle viscere della terra: sta succedendo qualcosa di davvero strano. Queste parole di allarme Enlil irradiò ad Anu su Nibiru. Nel quinto Shar, nel sesto Shar, i fenomeni si intensificarono. Su Nibiru i saggi si misero in allarme, preavvisarono il re di imminenti calamità. Su Nibiru i saggi si misero in allarme, preavvisarono il re di imminenti calamità. La prossima volta che Nibiru si avvicinerà al sole, la terra sarà esposta alla forza di attrazione di Nibiru. L'Agmu prenderà una stazione nei suoi circuiti sull'altro versante del sole. Dalla forza di attrazione di Nibiru, la terra nei cieli non avrà alcuna protezione. Kishar e la sua schiera saranno agitati, anche la Hammu tremerà e sussulterà. Nella grande terra inferiore la coltre di neve e ghiaccio della terra bianca sta perdendo la sua presa. La prossima volta che Nibiru si avvicinerà alla terra, la coltre di neve e ghiaccio scivolerà via dalla terra bianca e causerà una calamità di acqua. Da un'enorme ondata, da un diluvio, la terra verrà sopraffatta. Grande fu la costernazione su Nibiru. Lo stesso fato di Nibiru era incerto. I re, i saggi, i consiglieri si preoccupavano molto sia della terra sia di Lahmu. I re e i consiglieri presero una decisione: che ci si prepari a evacuare la terra e l'Akmu. Nell'Abzu chiusero le miniere d'oro. Da lì gli Anunnaki si raccolsero nell'Eden. A Bad Tibira cessarono la fusione e la raffinazione. Tutto l'oro venne portato in alto, verso Nibiru. Vuota. Pronta l'evacuazione, una flotta di veloci carri celesti fece ritorno sulla terra. Su Nibiru furono osservati segni celesti. Sulla terra vennero registrati dei tremori. Fu allora che da uno dei carri celesti scese un Anunnaki dai capelli bianchi. Galzu, il grande conoscitore, questo era il suo nome. Con passi maestosi si fece strada fino a Enlil. Egli presentò un messaggio sigillato di Anu. «Sono Galzu, emissario plenipotenziario del re e del consiglio», così si presentò Enlil. Della sua venuta Enlil rimase sorpreso. Anu non l'aveva preannunciata. Enlil esaminò il sigillo di Anu. Era intatto e autentico. A Nibruki venne letta la tavoletta contenente il messaggio. La sua decodificazione era attendibile. Galzu parla in nome del re e del consiglio. Le sue parole sono quanto io ordino. Così recitava il messaggio di Anu. Che siano convocate anche Enki e Nimmak. Così richiese Galzu. Quando giunsero, Galzu sorrise cordialmente a Nimmak. «Siamo della stessa scuola e della stessa età», così le disse. Questo Nimmak non riusciva proprio a ricordarlo. L'emissario era giovane come fosse suo figlio. Lei sembrava piuttosto la sua anziana madre. «Semplice la spiegazione», così le disse Galzu. «La causa è nei cicli vitali inattivi dei nostri inverni». A dire il vero, questa faccenda fa parte della mia missione. È un segreto per quanto riguarda l'evacuazione. Da quando Dummuzi è rimasto su Nibiru, gli Anunnaki che vi facevano ritorno erano stati esaminati. Coloro che erano rimasti a lungo sulla terra soffrivano intensamente per il ritorno. I loro corpi non erano più abituati ai cicli di Nibiru, il loro sonno era disturbato, la vista indebolita, la forza di attrazione di Nibiru ne appesantiva il cammino. Anche le loro menti erano colpite, in quanto i figli erano ben più anziani dei genitori che avevano lasciato. La morte, miei compagni, ha colpito ben presto coloro che avevano fatto ritorno. Sono qui a mettervi in guardia. I tre capi, che sulla terra erano rimasti più a lungo, nell'udir ciò rimasero in silenzio. Nimmak fu la prima a parlare. C'era da aspettarselo, così disse. Enki il saggio approvò le sue parole. È chiaro che sarebbe successo, così disse. Enlil fu in preda alla collera. Prima i terrestri stavano diventando come noi. Ora siamo noi a diventare come loro, imprigionati su questo pianeta. L'intera missione si è trasformata in un incubo. Da che eravamo padroni, siamo stati resi schiavi da Enki e dai suoi terrestri. Galzu ascoltò con compassione il suo sfogo. Invero, molto vi è da riflettere, così disse. Deve forse Nibiru essere abbandonata al suo fato? Qualunque cosa il creatore di tutte le cose avesse in mente, bisogna lasciare che accada? O la venuta sulla terra era stata concepita dal creatore di tutte le cose e ne siamo solo involontari emissari? E il dibattito, miei compagni, è tutt'altro che esaurito. Così disse loro Galzu. Questo è l'ordine segreto che vi porto da Nibiru. Voi tre resterete sulla terra. Tornerete su Nibiru solo per morire. Attenderete la calamità a bordo dei carri celesti che ruotano attorno alla terra. A ciascuno degli altri Anunnaki deve essere data la possibilità di andar via o di attendere la calamità. Gli Igigi, che hanno sposato una terrestre, devono scegliere fra la partenza e la loro sposa. Nessun terrestre, inclusa Sarpanit, moglie di Marduk, ha il permesso di compiere il viaggio fino a Nibiru. Tutti coloro che resteranno e assisteranno agli avvenimenti dovranno cercare di mettersi in salvo a bordo di carri celesti. Tutti gli altri devono essere pronti a partire subito alla volta di Nibiru. Così Galzu riferì in segreto ai capi gli ordini che provenivano da Nibiru.